Lode e ringraziamento sia al Signore. Nel Salmo 112 il salmista dice: Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei Suoi comandamenti. Sì, forse solo questa frase. Credo che se ci immergiamo in questo versetto, questo ha tanto da dirci. Beato l'uomo che teme il Signore. Che cosa succederà a tutti gli altri che non temono il Signore? Potremmo chiederci questo. Ma penso che Dio ha un popolo, Dio ha persone che lo temono, che si riuniscono davanti a Lui con riverenza e che gli offrono onore e lode, che hanno gioia nel cuore per i Suoi comandamenti. E questo è sempre stato il desiderio del Dio vivente, che il Suo popolo sia osservi i Suoi comandamenti. Vorrei forse leggere solo ciò che è scritto nel profeta Geremia 11. Qui Geremia deve portare queste parole di Dio e presentarle al popolo per fargli capire cosa Dio gli ha detto di fare. In Geremia 11 leggiamo: Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Ascoltate le parole di questo patto e parlate agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme. Di loro, così parla il Signore Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto che io comandai ai vostri padri il giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto, dalla fornace di ferro, dicendo, ascoltate la mia voce e fate tutto quello che vi comanderò. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Queste sono parole preziose e qui vediamo che sempre quello che contava era dare l'onore al Signore, prestare attenzione alla parola e al comandamento del Dio vivente. Solo questi sono sua proprietà, cari. Così abbiamo capito dalle parole qui riportate. Quelli che fanno attenzione alla Sua parola, che tremano di fronte a Lui, che vengono a Lui e che sono disposti ad obbedire, a credere alla Sua parola, solo quelli sono il Suo popolo. Per tutti gli altri, cari, abbiamo letto quello che accadrà, ma per coloro che ascoltano la Sua parola possiamo dire «Beato l'uomo che teme il Signore». Poi viene il bene, non dalle persone, ma il bene di Dio. Questa è la cosa più importante, tante care. La maggior parte delle persone cerca solo il loro prestigio e forse il bene degli uomini, ma il popolo di Dio vuole ciò che viene da Dio ed è quello che vogliamo io e tu. A cosa serve quello che la gente dice, quello che la gente fa? Vogliamo quello che Dio dice su di noi, è questo che vogliamo ed è questo che vogliamo ascoltare, lo abbiamo letto qui. Non si trattava solo di condurre il popolo fuori dalla schiavitù, dalla fornace di ferro, dalla cattività. No, Dio voleva che lo servissero, che lo ascoltassero, che obbedissero alla Sua parola, e di quello che voleva Dio, e noi ci chiediamo che cosa vuole Dio oggi da noi. Dio non vuole avere solo una forma di pietà. Dio si preoccupa che ascoltiamo le sue istruzioni, la sua parola, i suoi comandamenti che ci ha lasciato per i nostri giorni. Non è lo stesso adesso come in quei giorni? Cosa vuole Dio in questi giorni? E lui vuole parlare solo a quelli che sono del popolo di Dio. Gli altri cari non vogliamo giudicare nessuno, non siamo qui per questo, ma noi siamo qui per riconoscere ciò che Dio sta facendo, sta dicendo e ciò che fa, ciò che vuole dirci, e per vogliamo rispondere alle sue parole, ai suoi comandamenti. Qui queste parole sono così preziose per noi e qui ci sono state dette in modo così meraviglioso affinché io possa mantenere il giuramento che fece ai vostri padri di dar loro un paese dove scorrono il latte e il miele, come oggi si vede. Allora io rispose: Amen, Signore. Sì, Amen. Così deve essere, cari. Dio voleva mantenere il patto. Lui aveva dato la promessa di portarli nella terra promessa dove scorre il latte e il miele, che aveva promesso ai loro padri. Ma cari, quando guardiamo indietro vediamo cosa è successo. Morirono tutti nel deserto. E come mai? Cari, perché? Perché seguivano i loro pensieri, perché andavano per la loro strada e non ascoltavano ciò che Dio diceva, ma cominciarono a brontolare, a lamentarsi e ad andare per la loro strada. Ma Dio mantenne il patto con coloro che gli avevano prestato fede, ed essi poterono entrare nella terra promessa. Cari fratelli e sorelle, lo stesso vale per i nostri giorni. Dio mantiene la sua alleanza anche nei nostri giorni. Su questo possiamo fare affidamento, e tutti coloro che ascoltano la sua parola in questi giorni ricevono quello che lui ha promesso. Oh, che meravigliosa grazia ci ha concesso Dio. Possiamo essere felici che Dio non è un uomo, ma che Dio è Dio. Quello che lui promette sicuramente lo mantiene. Lode e ringraziamento al suo nome glorioso. Ancora forse i due versetti del profeta e pregheremo dopo. Il Signore mi disse: proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Io infatti ho scongiurato i vostri padri dal giorno che li feci uscire dal paese d'Egitto fino a questo giorno. Li ho scongiurati fin dal mattino, dicendo: ascoltate la mia voce. Ma essi non l'hanno ascoltata, non hanno prestato orecchio e hanno camminato seguendo ciascuno la caparbietà del loro cuore malvagio. Perciò io ho fatto venire su di loro tutto quello che avevo detto in quel patto, che io avevo comandato loro di osservare e che essi non hanno osservato. Cari, quando leggiamo ancora questi versetti, li abbiamo letti, allora è davvero una cosa triste. Hanno udito la voce di Dio, hanno visto l'opera di Dio, hanno visto la grande e potente mano di Dio, eppure, come è scritto qui, camminavano secondo l'ostinatezza del loro cuore malvagio. Credo che questo è un esempio per il nostro tempo. che riflettiamo, che andiamo dentro di noi e chiediamo al Signore di darci un cuore umile, in modo da poter sempre presentarci davanti a Lui con umiltà. E ci abbassiamo davanti a Lui e diciamo: Signore, aiutici e dacci la grazia di non camminare secondo l'ostinatezza del nostro cuore malvagio, ma di ascoltare la Tua parola per il nostro tempo. Fratelli e sorelle, credo anche che questa mattina vogliamo chiedere al nostro Dio di farci grazia, quando ascoltiamo ancora la Sua parola, di accoglierla, di non ribellarci, ma se non la comprendiamo ancora, di chiedergli: Signore, fai grazia e aprimi la Tua parola, aprimi la comprensione per la Tua parola, per le Tue promesse e tutto ciò che Tu vuoi dirci, affinché io possa abbandonare la mia comprensione alla Tua parola e possa essere presente solo per Te e obbedire Te come dice la Tua parola e osseguirti. Non è importante, cari fratelli e sorelle, che veniamo qui solo e ascoltiamo la parola, ma Dio deve farci grazia di seguire la Sua parola. Dobbiamo farlo, cari, altrimenti le cose si mettono male per noi. Ma ho fede nel fatto che Dio ci ha chiamati, che ci ha chiamati e che vuole farci grazia in questi giorni e che ci aiuterà a superare tutto, che passeremo dal credere al vedere e ci porterà a ciò per cui siamo predestinati. E così vogliamo onorarlo, lodarlo per questa mattina. Vogliamo alzarci e chiedere la Sua benedizione. Dio fedele, questa mattina stiamo qui in questo luogo con le parole che hai rivolto al Tuo popolo in quei giorni. Oggi ci parli. Oggi parli a noi, Signore, e ci dai istruzioni per farci vedere come dobbiamo camminare. L'hai già fatto e lo farai e guiderai ancora il Tuo popolo. Signore fedele, ti chiedo, togli tutto da noi, tutto ciò che è contro la Tua parola e facci grazia a noi tutti di accogliere questa parola in un cuore puro e buono. Dacci cuori di carne, o Signore, perché possiamo muoverci in questo senso, perché possiamo credere in questo e perché possiamo fare quello che Tu ci comandi di fare. Dai, fai grazia al mio fratello, metti la Tua parola nella sua bocca e fai grazia a noi che ascoltiamo. Oh Signore, siamo così grati di poter ascoltare non favole di uomo, ma di poter ascoltare la Tua preziosa e santa parola e di poterla credere e seguire. Gloria al Suo nome. Amen. Ci sediamo. Lode e ringraziamento sia al Signore. Tutti noi che siamo stati qui ieri sera siamo ancora riconoscenti per le ore meravigliose che abbiamo potuto trascorrere insieme davanti al Signore. Ho sentito parlare per la prima volta il nostro fratello Helmut, che ha predicato. Quello che ha detto era molto bello, molto bello. Dio ci ha benedetto abbondantemente nella celebrazione di questo matrimonio e ci siamo ricordati nuovamente che siamo stati invitati alla cena, alla grande cena dell'agnello, delle nozze dell'agnello. E sappiamo che questo giorno si avvicina sempre di più. Il giorno del ritorno del Signore si avvicina sempre di più. E siamo anche riconoscenti per questo. Con gioia esulteremo nel Signore quando andremo verso sopra, perché saremo sempre con Lui e dimenticheremo per sempre ciò che è stato prima e non ci ricorderemo più le cose di prima, le condizioni di prima, altrimenti la nostra gioia sarebbe sempre contristata, e questo non può essere. Questa mattina ho ascoltato una predica del fratello Branham che in realtà volevo tradurlo, ma è più adattata per il fine d'anno e forse non si adatta bene qui, ma ha fatto una dichiarazione, ha detto: noi come esseri umani possiamo perdonare ma non possiamo dimenticare. Dio invece può perdonare e dimenticare. Questo è un attributo di Dio. Ha raccontato la storia che tutti conoscete di un vecchio fratello che la figlia aveva portato dal paese in città e hanno dato una festa a casa e non voleva che quest'uomo, che sempre ringraziava il Signore ad alta voce, con gioia incontenibile, interrompesse questa riunione che avevano e disse: ascolta, ti porterò lì sopra e sarai solo lì e sarai completamente indisturbato e ti darò un libro di geografia. Temeva che se avesse dato la Bibbia avrebbe finito con lodare e ringraziare il Signore. E aveva appena letto prima il passo della Bibbia secondo cui Dio ha gettato i nostri peccati nel mare il più profondo. E ora leggeva in questo libro e loro stavano facendo la loro festa al piano di sotto e lui era al piano di sopra e lesse che nel mare c'era un fondo dove non si era arrivato. Non si era scoperto quanto metri era profondo, anzi non era possibile determinare la profondità, era senza fondo. Poi gli venne in mente la scrittura ed egli pensò: è lì che Dio ha gettato i miei peccati, sono semplicemente stati buttati dove è più profondo il mare. E all'improvviso incomincia a ringraziare, a lodare ed saltare. La figlia va lì e anche era un po' imbarazzata di questo e gli dice: ascolta, non ti ho dato la Bibbia, come mai incomincia a fare tanto rumore, cosa sta succedendo? E lui glielo spiegò. Cari, la parola di Dio ha molto da dirci perché ciò che dice è vero. Possiamo fare affidamento su questo e non dobbiamo nascondere ciò che Dio ci ha dato, ma possiamo sempre confessarlo. Abbiamo ascoltato parole molto serie. Io avrei voluto fare l'introduzione e lasciare la seconda parte al fratello Rus. Le parole che abbiamo sentito erano parole serie. Dio stringe un patto con il suo popolo, è una cosa meravigliosa che Dio lo faccia, ma questo ci fa anche un obbligo, ci dà un obbligo. È un contratto che Dio ha fatto con il suo popolo. Questo contratto ha sempre due parti. Entrambi devono accettare il contratto. Il patto, Dio l'ha fatto e noi dobbiamo accettare questa alleanza. e sarà proprio così. Dio si comporterà peggio con coloro che hanno infranto la sua alleanza che con coloro con i quali non ha mai fatto un'alleanza. Le parole che non hanno mai ascoltato la parola di Dio staranno meglio di quelle che l'hanno ascoltata mille volte o tante volte, ma non hanno agito di conseguenza. E lo stesso vale per questo messaggio che Dio ci ha dato dalla sua parola per questi giorni. Tutti coloro che non l'hanno mai ascoltato staranno meglio rispetto a coloro che l'hanno ascoltato e l'hanno distorta, travolta e l'hanno portato e hanno parlato solo male contro di questo. Gli altri staranno meglio. Ascoltare la voce di Dio, ascoltare la sua parola è qualcosa di meraviglioso. Ma che responsabilità viene da quel momento? Che responsabilità nei confronti di Dio e della sua parola? Ecco perché abbiamo bisogno di un santo rispetto per questa preziosa e santa parola uscita dalla bocca di Dio. Quando penso che viene tradotto, mi immedesimo con coloro che traducono perché so quanto è difficile tradurre in altra lingua alcuni altri passi biblici sono espressi in modo diverso e non è sempre facile rendere questo aspetto nel modo in cui viene presentato nella prima lingua. Spero che il fratello Cuffa e chiunque traduca abbia pazienza con noi e che insieme veniamo benedetti. Ho letto brevemente in Geremia 14 e lì il Signore quasi ha dato un giudizio e disse alcune cose che sono state portate al popolo da parte di Geremia, Geremia 14 dal versetto 11. Il Signore mi disse: non pregare per il bene di questo popolo, se digiunano non ascolterò il loro grido, se offrono olocausti e offerte non li gradirò, anzi io sto per consumarli con la spada, con la fame e con la peste. Allora io dissi: ah Signore Dio, ecco i profeti dicono, voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame, ma io vi darò una pace sicura in questo luogo. Il Signore mi disse, quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Perciò così parla il Signore riguardo ai profeti che profetizzano nel mio nome, sebbene io non li abbia mandati, e dicono, non ci sarà spada né fame in questo paese, questi profeti saranno consumati dalla spada e dalla fame. Non è facile. E chiunque pensa che le cose del regno di Dio possono essere prese alla leggera si sbaglia. Dio ha un piano con il suo popolo. Ha stretto un'alleanza sia con Israele che con la Chiesa ed esige da noi l'obbedienza alla sua parola. E dove non c'è obbedienza, non serve nessun digiuno, nessuna preghiera, nessuna visione e nessun'altra cosa. Nulla ci aiuta. Dio ha prescritto la via e questa via deve essere seguita. Quando parlano persone che non sono mandate, possono promettere il cielo nella terra e non arriva. Solo ciò che Dio ha detto nella sua parola avverrà. E questa obbedienza incondizionata è necessaria. Nel capitolo 12 di Geremia, solo la seconda parte del versetto 2, Geremia 12, tu sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo. Cose possono essere nella bocca, ma sono nel cuore? Può Dio mettere la sua profonda nel profondo dei nostri cuori? Abbiamo già sentito che il Signore ha dato istruzioni da seguire. Prendiamo alcuni esempi dell'Antico Testamento da quali vedremo che la benedizione di Dio riposa su coloro che hanno seguito le sue istruzioni, che non sono mai venute meno. È collegato con questo il pensiero e l'effetto che possiamo credere che il Signore è ancora lo stesso oggi. Leggiamo da Genesi 6, Genesi capitolo 6. Qui voglio mettere in evidenza questo pensiero che Dio si prende cura di noi, che non gli siamo indifferenti. E per scriverlo con una frase, Dio si assume la responsabilità per noi. Nel momento in cui ci ha parlato, ci ha chiamato e ci ha scelto, ci ha eletto, si è assunto la responsabilità per noi. In Genesi 6 viene scritto della costruzione dell'arca. E lo leggo perché nella lettera di Pietro è scritto a proposito del battesimo. Questo vi salva allo stesso modo dell'arca nella quale le persone entrarono e rimasero al sicuro e protette. In fondo Noè era un uomo molto semplice. Non era un esperto nel campo in cui era stato incaricato, il mandato che Dio gli aveva dato, ma Dio ha provveduto a tutto, praticamente a tutto, ha dato le istruzioni precise su come doveva costruire, con che cosa doveva costruire, quale doveva essere, come doveva essere la divisione, ha specificato tutto in dettagli su come doveva essere fatto. E poi si è preso cura quando disse che l'arca doveva essere costruita in legno di abete, allora il legno doveva esserci. Nel versetto 14 è scritto questo: poi Dio fa in modo che la sua, quello che lui dice possa essere portato a termine, il comando che lui dà. Allora non dovreste più preoccuparvi, perché Dio ha tutto sotto controllo. Quando dice che all'interno e all'esterno della barca devono essere ricoperti o rivestiti di pece, e allora si prende cura che ci sia il materiale, perché lui ha dato il comandamento, e se il materiale non sarebbe lì, allora sarebbe, se non ci fosse e Dio l'avesse pronunciata, sarebbe lì, perché Dio l'ha detto. Capite cosa intendo dire con questo? E se non ci fosse stata nessuna foresta da cui prendere il legno di abete, se Dio dice che è così, che deve essere costruita, allora lascerà che gli alberi, gli abeti crescono da un giorno all'altro, perché è Dio. Dio si occupa di tutto. Se dà un ordine, dice così e così sarà fatto. E se c'è un uomo disposto a fare ciò che Dio ha detto, allora il materiale ci sarà. Ci saranno le persone e tutto sarà fatto secondo il suo piano. Dio ha dato anche le misure, ha detto dove doveva essere la finestra, come dovevano essere i pavimenti, le singole stanze. Tutto è stato annunziato. Che cos'era? Dio ha un concetto, ha un piano, e poi rivela il suo piano ai suoi servi, i profeti. E poi loro attraverso lo Spirito hanno comprensione di ciò che Dio vuole che sia realizzato e fatto. E poi mette al loro fianco persone su cui viene lo stesso Spirito affinché possano compiere la missione che Dio gli ha dato, come Dio ha detto. E di questo si tratta adesso nell'ultimo messaggio, nell'ultimo giro che Dio ha con il suo popolo sulla terra. Si tratta del concetto divino, cioè di ciò che Dio ha realmente detto, non di ciò che dicono gli altri, come ai tempi del profeta Geremia. Vedevano, parlavano, ma parlavano e guardavano oltre Dio. La parola del Signore era venuta a Geremia e non a tutti gli altri che avevano parlato. E solo coloro ai quali il Signore ha veramente parlato dovrebbero parlare. Tutto era lì. E con questa esecuzione Dio ha detto chiaramente: Noè ha trovato grazia presso il Signore, persone predestinate a essere edificate come chiesa del Dio vivente sul santissimo fondamento della fede che è stato posto non adesso ma molto tempo fa. E lasciatemi dire questo, chiaramente: il fratello Branham non è andato oltre il fondamento biblico, era destinato a sgomberare le macerie e tutto ciò che era crollato sopra di esse e rimettere le cose in ordine, proprio come i nostri predecessori nel tempo degli apostoli, e riordinare tutto. Questo era il compito e dobbiamo rispettarlo. Quando noi costruiamo, dobbiamo costruire secondo le istruzioni divine. Paolo probabilmente lo ha scritto nello stesso contesto in Prima Corinti 10 o nel versetto 10, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Si costruisce molto, anche legno, paglia e stoppie, ma si costruisce. L'importante è che venga costruito, o almeno sembra così. No, l'importante è che venga costruito come Dio ha detto, secondo le misure, le norme, le istruzioni, gli ordini divini. Tutto il resto è costruito al di là e va oltre a Dio. Il giorno del fuoco farà la resa dei conti. Il rispetto per Dio, per le sue decisioni, le sue istruzioni, per ciò che fa, è quello che si richiede assolutamente per astenersi da tutte le proprie azioni. Coloro che non hanno il necessario rispetto per la parola di Dio troveranno molte parole proprie. Coloro che non hanno rispetto per il piano di Dio avranno i loro piani, e ce ne sono abbastanza perché costruiscono il proprio regno nel regno di Dio, ma tutto a quanto pare nel nome del Signore. Ma il Signore è presente e assume la responsabilità solo quando la sua parola è veramente accolta con tutto il rispetto, è messa in pratica con un cuore credente ben disposto. Noè aveva trovato grazia davanti a Dio. Dio fece un'alleanza con Noè. Gli disse quello che doveva fare. E l'ultimo versetto di Genesi 6 parla chiaramente. Noè fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Andiamo a Genesi 16, Esodo 16, Esodo 16, versetto 4. Qui è scritto: allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Che parola meravigliosa! Dio si è assunto la responsabilità. Quando mancava pane, lui faceva in modo che ci fosse. Quando mancava l'acqua, lui si prendeva cura che venisse l'acqua. Dio ha sempre provveduto, e poiché non è cambiato, deve provvedere anche oggi. Conosciamo le prediche del la predica del fratello Branham: Dio ha cura di te. Vi prendete cura anche voi? Da parte nostra vogliamo preoccuparci che ciò che facciamo possa essere entro i limiti della parola di Dio, senza piegare, senza rompere, senza interpretare, senza adattarlo come vogliamo noi. Dobbiamo adattare la parola di Dio a noi stessi, ma dobbiamo conformarci al modello della parola, come disse Mosè, come scritto in Mosè. Mosè fece così, fece interamente come il Signore gli aveva ordinato. Qui mancava il pane, Dio lo fece piovere. Pensiamo al Padre nostro in Matteo 6, versetto 11. Quando si tratta delle rivelazioni di Dio, dello svelamento dell'intero consiglio di Dio in questo tempo, abbiamo ricevuto un'introduzione incomparabile con tutti gli altri tempi. Dio ha concesso a noi che viviamo alla fine dei giorni le benedizioni che ci sono state destinate a causa delle promesse fatte al popolo di Dio per questo tempo. Non perché siamo migliori, questo non ha importanza per Dio. Tutti sono comunque uguali, tutti gli uomini, anche se molti o alcuni si sentono particolarmente buoni. In pratica tutti sono uguali, ogni donna è come Eva, ogni uomo è come Adamo, non c'è differenza. Agli occhi di Dio siamo tutti uguali, ma Dio ci ha fatto delle promesse e noi li riceviamo con gratitudine. Egli attraverso la parola profetica ci ha inserito nel suo piano, ci ha dato questo. Sempre ci sono state delle persone a cui Dio poteva dare istruzione queste persone hanno eseguito ciò che aveva loro detto Dio. Le dimensioni si leggono ovunque, sia con Noè che più tardi con Mosè, quando fece costruire il tabernacolo, l'arca, e quello che doveva fare. Tutto è sempre stato fatto come Dio ha detto. In Esodo 19 leggiamo una parola che ci ricorda quella che abbiamo sentito nell'introduzione. Esodo 19, versetto 5. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Dio dice: tutta la terra è mia, tutti i popoli, tutte le nazioni, ma voi, il popolo scelto attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, sarete per me un popolo particolare, mi sarete sacerdoti, un regno di sacerdoti e una nazione santa. È già annunciato nell'Antico Testamento che il suo popolo è destinato a essere re e sacerdote e sarà nel suo regno, e tutti coloro che hanno riposto la loro speranza in Dio da quel momento saranno con Abramo, Isacco e Giacobbe, con tutti nel regno di Dio, con tutti i suoi. Infatti, secondo Matteo 27, 51, molti dei santi che si erano addormentati sono risuscitati e sono con Cristo usciti fuori e apparvero a molti nella santa città. Tutta la terra è mia. Dio può dire lo stesso oggi: su tutta la terra ha qualcosa di particolare, una proprietà speciale, perché ha fatto un patto con loro, è avvenuta una redenzione e ha una chiesa. Questa chiesa è un popolo fra i popoli, in mezzo alle nazioni, in mezzo alle chiese. Una chiesa tra le chiese, un regno di sacerdoti, una nazione santa, un popolo santificato da Dio. Ancora è scritto qui nel versetto 7. Allora Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che il Signore gli aveva ordinato di dire. Tutto il popolo rispose concordemente e disse: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. E Mosè riferì al Signore le parole del popolo. La parola di comune accordo ci ricorda il giorno di Pentecoste. Erano tutti uniti di un sol cuore. La parola di Dio venne. Il profeta l'ha portata. Tutti coloro che l'hanno ascoltata sono stati unanimi nel loro cuore. Era una cosa fatta. Dio ha parlato, noi abbiamo creduto e ascoltato. Signore, eccoci qui, e dissero ad una sola voce, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Se potessimo dire lo stesso, stare all'unisono sotto la proclamazione della parola di Dio, ascoltare la stessa parola, credere allo stesso modo con tutto il cuore, quindi presentarci al cospetto di Dio o di un sol cuore, dimostrando così di essere il suo popolo, un popolo che egli ha fatto re e sacerdoti. Se è così, perché qui è il collegamento, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Tutti coloro tra il popolo di Dio che formano questo popolo santo, questo sacerdozio santo, questa regalità santa agli occhi di Dio, devono raggiungere questa unanimità divina sotto il messaggio profetico, e allora Dio realizzerà tutto ciò che ha promesso. Questo è il collegamento. Mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Dopo che questa nazione santa, questo regno di sacerdoti ebbe ascoltato le parole di Dio, risposero all'unisono, noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. La benedizione riposa sul fare. Leggiamo in Esodo 25, Esodo 25, versetto 10. Faranno dunque un'arca di legno d'acacia. Ho letto brevemente mezzo versetto. L'arca dell'alleanza e tutto ciò che doveva essere costruito fu nuovamente realizzato esattamente secondo l'istruzione che Dio aveva dato. A uno dice, prendi legno di abete, fai l'arca da questo. All'altro dice, prendi legno d'acazia, fanne l'arca dell'alleanza. Da sempre e per sempre tutti gli uomini di Dio hanno fatto ciò che il Signore aveva loro ordinato. E la benedizione riposa su questo. Io... è il mio desiderio, che mi crediate o meno, io è il mio desiderio essere trovato nella perfetta volontà di Dio e fare ciò che Dio ha comandato. Tutto il resto manca la meta, tutto il resto è destinato a fallire. Può essere decorato con digiuni e preghiere, con visioni e profezie, con tutti gli ornamenti. Se non è secondo le parole di Dio, è destinato a fallire. Dio si assume la responsabilità solo quando le persone rispondono alla sua parola e si inchinano ad essa, si sottomettono, perché solo allora l'obbedienza e la fede sono garantite, e la fede non deve essere in ciò che ci prendiamo e vogliamo noi, ma ciò che Dio ha detto, non quello che diciamo noi. Questa è la fede biblica che sola porta la giustificazione divina. La propria fede può portare alla propria autogiustizia. La fede valida davanti a Dio, che proviene dalla sua parola, porta alla giustificazione per fede. e la giustificazione comporta l'obbedienza, cioè l'obbedienza della fede, di cui Paolo scrive alla fine della lettera ai Romani, che Dio lo ha mandato per realizzare, per motivare l'obbedienza della fede tra le nazioni gentili per la gloria di Dio. In Esodo 25, versetto 31 è scritto: farai anche un candelabro d'oro puro. Era tutto lì. Il legno necessario era lì o qui, l'oro era lì, tutto era lì. Ogni volta che Dio dava un'istruzione, forniva gli uomini e il materiale. Non ha lasciato nessuno perplesso, in pratica si è occupato di ciò che avrebbe voluto fare lui stesso in ogni circostanza. Non è una cosa meravigliosa? Sono sopraffatto da questo pensiero. Possiamo stare in piedi seduti e dire a noi stessi: mio Dio, come sarà fatto? Come può essere? Lasciate che questa parola di Dio ci parli oggi. Tutto ciò che Dio ci comanda e si aspetta da noi lo mette a nostra disposizione. Amen, amen. Ecco come stanno le cose. Non lo porti con te e nemmeno io lo porto con me. Ci sono abbastanza credenti che hanno le tasche piene, che portano tutto con loro e poi se ne vanno a mani vuote. E poi ci sono anche quelli che non portano altro che un cuore puro e buono, vuoto, e poi se ne vanno pieni. Che grazia! Dio ha parlato, i suoi servitori e il suo popolo l'hanno ascoltato e su questo riposa tutta la benedizione. Esodo 26, versetto 1, si parla del tabernacolo, della tenda della rivelazione che doveva essere fatta. Qui è scritto: farai poi il tabernacolo con 10 teli. Poi viene la descrizione completa di quali dovrebbero essere fatti in mezzo al deserto, dove non c'è nulla, dove non si può prendere, c'è tutto quello che una persona si può immaginare. No, scusate, tutto ciò che Dio ha detto. Altrimenti avrebbe potuto esserci solo sabbia. Ma quando Dio dice farai poi il tabernacolo con 10 teli di lino, e Mosè guarda, c'è una montagna lì, una montagna lì. Sì, da dove viene tutto questo? È lì, perché lo ha detto Dio. Abbiamo sentito più volte questa formula o il termine, la parola parlata. Dio parla e le cose avvengono. Lui ha le persone e il materiale e avviene come ha detto. Non, nessuno corre con la testa vuota. Le cose sono lì. Possiamo fare affidamento a questo. Qui in Esodo 26, 7 è scritto: farai pure dei teli di pelo di capra che serviranno da tenda per coprire il tabernacolo. C'era anche questo, praticamente tutto. Nel versetto 14: farai pure per la tenda una coperta di pelli di montone tinte di rosso, e sopra questa un'altra coperta di pelli di delfino. Vorrei anche trovarmi nel deserto sabbioso e poter lavorare le pelli di delfino. Sarebbe una bella cosa. Ma se Dio ha detto così, allora è così. E allora si prende cura di questo. E se non fossero nel lago, sarebbero anche lì. E se non sono nel deserto, allora saranno lì perché Dio l'ha detto. Oh, se potessimo crederci. Ciò di cui Dio ha bisogno non sono persone che gli diano buoni suggerimenti, ma persone che credono alla sua parola rivelata per questo tempo. È come Abramo e Mosè non guardavano al visibile ma all'invisibile, come se potessero vederlo e fidarsi di lui, sapendo che farà tutte le cose che lui vuole, che farà in modo che le persone giuste e tutti i materiali siano lì al momento giusto. Non ci credete? Pensate che Dio dica qualcosa e non si assicuri che ciò che ha detto possa essere anche realizzato e fatto? Il nostro Dio non è un Dio filosofico o teorico. Il nostro Dio è sempre pratico. Egli non parla nel vento, ma parla al suo popolo attraverso la bocca dei suoi servi e profeti. Qui abbiamo esempi meravigliosi di persone che hanno seguito le istruzioni di Dio. Adesso possiamo solo esprimere un solo desiderio. Signore, facci conoscere le tue vie, dacci le istruzioni perché possiamo fare e portare a compimento quello che tu vuoi. Non abbiamo bisogno di fare altro. Un cuore obbediente nella fede in Dio e nella sua santa parola e una fiducia come quella che aveva Abramo quando doveva offrire Isacco in sacrificio, che poteva dire ai suoi servi: rimanete qui, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. E sapeva esattamente che dovevo offrirlo in sacrificio sull'altare. Egli credeva che Dio gli avesse dato la promessa che attraverso Isacco tutte le famiglie della terra sarebbero benedette. E così credeva che se lo avesse offerto in sacrificio, Dio l'avrebbe risuscitato dai morti lì e che sarebbero ritornati entrambi. Siamo figli di Abramo. Il fratello Branham ha usato questa frase in una predica. Abramo credette a Dio ha creduto 25 anni e per 25 anni, noi sosteniamo di essere semi di Abramo e non riusciamo a credere a Dio per 25 minuti. Abbiamo cantato, o se tu potresti credere, cosa? Non credere a me o a voi, ma alla parola della promessa divina. Credere che Dio abbia già provveduto per il materiale e tutto ciò che ne consegue al suo popolo. Yahweh, il Signore provvede, il Signore provvede. Sapete che quando Abramo sentì la voce dall'alto, la sua mano era alzata, il coltello stava per scendere e la mano rimase in alto perché la voce venne dall'alto e disse: Abramo, Abramo. E anche la sua mano la ritirò indietro. Non fare nulla al figlio, ho visto la tua obbedienza. Si guardò intorno e c'era il montone e la pecora maschio con le corna impigliate nella boscaglia. E il fratello Branham dice anche questo: se non ci fosse stato lì, Dio avrebbe fatto in modo che ci fosse un simbolo di Gesù Cristo, il nostro Signore, dell'agnello di Dio che è stato offerto al nostro posto sul Golgotha. Tutti noi avremmo dovuto soffrire la morte in questo modo, ma all'improvviso ci siamo resi conto che l'ha fatto per noi. Lui l'ha fatto, ha preso il nostro posto. Per quanto tempo vogliamo girare in tondo e porci sempre la domanda del nostro perdono? Dio vive e Gesù Cristo è morto per noi. I tuoi e i miei peccati sono stati espiati e perdonati quando il sangue è sceso sul Golgota. Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo e noi crediamo questo. Chi non crede questo fa Dio bugiardo e si porterà dietro sempre le cose senza mai sperimentare la gioia della giustificazione divina e la pace di Dio che è superiore a tutti i ragionamenti degli uomini. È una cosa cantare il cantico, l'inno 300 del nostro libro di cantici, quando la pace di Dio penetra nell'anima mia è qualcosa di completamente diverso, di portare questa pace divina e portare pace ovunque andiamo e ovunque ci troviamo. Una cosa differente è quando uno può essere una canzone e l'altra è la realtà, ma quando le parole, le azioni, il canto e la predica, la vita e la parola sono in armonia, allora abbiamo pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. Allora abbiamo il perdono, allora abbiamo la grazia, allora abbiamo la salvezza. Posso chiedere che cosa non abbiamo allora? Non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui, Dio? L'ha fatto, accettiamolo nella fede. Non dobbiamo preoccuparci di altro che di credere a Dio, di vederci come un popolo santo di re e sacerdoti del nostro Dio. E questo ci umilia quando ci rendiamo conto della grazia che ci è stata concessa. E allora nel nostro cuore viene gratitudine, la gratitudine per ciò che Dio ha detto nelle sue parole. Leggiamo da Esodo 28, versetto 3. Esodo 28, versetto 3. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza. Dio ha dato le istruzioni, ha pronunciato le parole, ha detto cosa doveva essere fatto e aveva le persone. Naturalmente Mosè non poteva fare tutto, c'erano molti che aiutavano. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza. Dio ha equipaggiato coloro che dovevano partecipare all'opera. Ognuno aveva questa sapienza nella professione, nel compito che Dio gli aveva affidato. Qui c'è un paragone sciocco che non è appropriato in questo caso, ma Dio non metterà dei buoni a nulla o quelli che non sanno nulla nelle sue opere. Egli equipaggerà, darà saggezza e comprensione affinché ciò che ha ordinato possa essere eseguito esattamente come ha ordinato. Cosa ha da dirci tutto questo? A me molto e spero per tutti voi. Se qualcuno pensa di poter venire e di avere già tutte le capacità si trova nel posto sbagliato con Dio. Ma se Dio, la scelta di Dio è per noi e ci chiama, allora noi che non sappiamo nulla e incompetenti, Dio ci illuminerà, ci equipaggerà, darà a noi ciò che è necessario per svolgere il compito che ha stabilito. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza. Dio ha messo le capacità, anche le abilità, nelle persone. All'improvviso c'era un nessuno, un uomo che non aveva alcuna idea e all'improvviso prende le cose nella mano e forse anche l'altro strumento nell'altra mano ed ecco che accade un miracolo dopo l'altro. Qui viene alla luce attraverso persone che Dio ha predestinato a questo, ho quasi detto scusate, e che in precedenza non avevano idea di nulla. All'improvviso tutto era diverso perché Dio aveva parlato, Dio aveva un programma, un piano e ha detto Mosè, tu sei qui, il popolo è qui, mettiti subito al lavoro. Ho già dotato le persone, gli ho dato la comprensione, le competenze, tutto sarà armonioso e bello, il compito riuscirà. Il nostro Dio è un Dio meraviglioso, è in grado di trasformare le persone che non hanno la minima idea in uomini di Dio che sanno cosa fanno. Al momento non riesco a pensare a nessun altro meglio esempio di Saulo di Tarso. Aveva molta sapienza, ma non su ciò che Dio voleva. Sapeva molto di studio, di quello che aveva studiato, ma all'improvviso gli apparve colui che ha un piano e lo ha preso come collaboratore, lo ha stabilì. E Paolo più tardi dice queste parole, ma Dio che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre si compiacque di rivelare in me il figlio. Non si trattava più della capacità di Paolo, ma della potenza di Dio. Non era un Mosè, non era un Noè, non erano tutti questi uomini che avrebbero potuto dire più tardi, guardate, siamo riusciti a fare qualcosa di veramente bello. Anche loro sono rimasti sorpresi, essi stessi sono rimasti sbalorditi da ciò che hanno capito all'improvviso grazie all'ispirazione ed è stato creato prima di loro attraverso questo lavoro che hanno fatto, avevano ispirazione. È lo stesso per noi tutti, non veniamo qui con tutte le nostre capacità, veniamo qui perché Dio ci ha chiamati, alleluia, siamo venuti qui per essere equipaggiati e che Dio ci dà queste, ci rivestisce, Dio concederà, ci farà, anche il più piccolo di noi lo farà diventare, gli darà la comprensione delle cose perché Dio opera le due cose, il volere e il fare, e Dio ogni cosa è possibile. Il Signore stesso ha messo la comprensione di tutto ciò che deve essere fatto nelle persone che devono farlo. Uno di loro avrebbe dovuto realizzare i tappeti e improvvisamente aveva tutte le idee necessarie. Aveva tutte le misure, tutti i colori, tutti i diversi materiali, aveva tutto, era tutto lì. Non è stato necessario alcun supervisore, l'altro era quello di creare il candelabro d'oro, dove è l'oro, e all'improvviso era lì. Perché? Perché Dio l'aveva detto, questo rafforza la mia fede, la fede di noi tutti, persone che Dio ha chiamato non portano il loro programma e le loro capacità, ma si lasciano inserire nel programma di Dio e possono essere integrati nel programma di Dio e dotati di competenze tali da consentire a ciascuno di svolgere in modo professionale e corretto il compito affidatogli da Dio. Forse rapidamente da Esodo 28 dal versetto 15. Esodo 28 dal versetto 15 è la descrizione del pettorale. Nel versetto 17 è scritto: vi incastonerai una serie di pietre, quattro file di pietre. E poi sono tutti elencati. C'era tutto lì, c'erano pietre preziose, c'era oro, si potevano fare tappeti, c'erano pelli di delfino. Sì, vi chiedo, che cosa non c'era? Tutto ciò che era nel concetto di Dio, nel suo piano, era tutto lì. Tutto il materiale. Le persone erano lì perché Dio era lì, perché la sua parola era lì, perché il suo popolo era lì, perché aveva dato le promesse. Che Dio possa aprire i miei e i tuoi occhi e ci faccia uscire dall'incredulità in cui vaghiamo e ci facciamo venire il mal di testa su come dovrebbero essere le cose. Nella fede vediamo una sposa chiamata fuori, purificata, santificata, adornata. Questo è ciò che Dio ha detto. Oggi vi chiedo, fornirà tutto il materiale? Ci darà in pratica tutto ciò di cui abbiamo bisogno? Ve lo dico io, l'ha dato. Lui si è preso cura di questo. Qui troviamo molte istruzioni. Lo abbiamo sentito nella parola di introduzione. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete tra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Qui troviamo un gran numero di esempi in cui le istruzioni di Dio sono state osservate. E la benedizione di Dio riposava su questo. C'erano tutte le 12 pietre, e credo che fossero 12 file di pietre, quattro file, tre pietre ciascuna. Dio si è praticamente occupato di tutto. Forse i tre erano uguali in uno, potrebbe essere, non ha nessuna importanza. In ogni caso, tutto ciò che Dio aveva nel suo piano era sostanzialmente presente, e ciò che ha ordinato che doveva essere fatto è stato fatto. Dio avrebbe dovuto cambiare qualcosa. Con Dio non è più lo stesso. Questo non sia così. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. L'opera da Lui incominciata la porterà a compimento in noi tutti. Non c'è altra via che questa via di Dio. Riconosciamo oggi e prendiamo a cuore e crediamo che Dio ha un popolo di re e sacerdoti, una schiera di primogeniti che è destinata a partecipare, a prendere parte al rapimento. Diventa unanime sotto la proclamazione della parola di Dio. Sperimenterà come Dio farà le singole cose che devono ancora essere fatte. Non per un insegnamento, non per una conoscenza, ma quando verrà l'ora di Dio, le cose di cui ha parlato saranno una realtà. uno di questi uomini è andato in giro e parlava di queste cose, era una teoria o sono andati alla pratica? Era una teoria? No. Era un'interpretazione? No. Che cosa era? Era la realtà divina tra il popolo di Dio nell'ora di Dio che ha scelto per farlo, che aveva stabilito. Ora sarà lo stesso. Non è cambiato assolutamente nulla in Dio. Ancora un versetto, capitolo 28, versetto 36. Farai anche una pietra, una piastra d'oro puro, e su essa inciderai come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. Tre parole, santo al Signore, consacrato al Signore, mi basterebbero, a me basterebbero, santo al Signore, consacrato al Signore, dove Dio parla, dove trova persone che gli credono e trova persone che può attrezzare per svolgere i compiti e dove c'è c'è un popolo di re e sacerdoti, improvvisamente ci sarà, come scritto qui, ci sarà quest'anello, come scritto che l'abito che deve essere indossato, e poi le parole sono incise su di esso, santo al Signore. Come possiamo ringraziare il nostro Dio? Chi può capirlo? Chi può afferrarlo? Chi può crederci? Dio ha un piano con la Chiesa, ha un piano con Israele, ha un piano con la sua amata sposa. Questo è il programma di Dio. Siamo una schiera di re e di sacerdote, allora siamo destinati a soffrire con Lui, a regnare con Lui. Allora siamo classificati tra coloro che appartengono alla Chiesa sposa. E poi è scritto per noi, consacrate al Signore, santo al Signore. Siamo i consacrati di Dio. Voi potete pensare con incredulità. Io devo parlare con fede, dobbiamo decidere se vogliamo pensare con incredulità o se vogliamo parlare con fede. Chi non crede a Dio, e qui mi ripeto, lo rende bugiardo, ma chi crede non sarà svergognato. Citatemi un solo caso in cui le persone sono state messe in difficoltà, dove si sono lasciate inserire nella volontà di Dio. Accettatelo oggi, consacrato al Signore, santo al Signore, messi a parte, chiamati fuori, destinati a vedere la gloria di Dio. Lo stesso Dio di Mosè è il nostro Dio oggi. E quando il fratello Branham fu chiamato, l'angelo del Signore gli disse: come due segni furono dati a Mosè, così due segni saranno dati a te. La stessa colonna di fuoco che era con Mosè e che poi apparve a Paolo era stata con il fratello Branham. Beato l'uomo che non aggiunge nulla alle parole della rivelazione divina e non toglie nulla. E c'è chi lo dice ad alta voce: sì, siete dove il Signore vi ha lasciato, voi siete lì dove il Signore vi ha lasciato nel 1965. Beh, diciamo così, per quanto riguarda la proclamazione, siamo e resteremo lì. E voglio che tutti voi diciate amen a questo. Per quanto riguarda la proclamazione, siamo e resteremo lì. Ci fermiamo dove Dio si è fermato. Una volta che ha iniziato con noi, non possiamo farne a meno. Se Dio non ha mai iniziato con noi, non ci si può fermare. Dove Dio ha taciuto, noi tacciamo. Dove ha parlato, noi parliamo. E dove ha iniziato, noi iniziamo. Dove ha finito, noi ci fermiamo. E qualcuno potrebbe anche gridare, ma questo è quello, ma al momento non ci disturba. L'unica cosa che mi rattrista è quando ci rendiamo conto, dopo una vera valutazione, che non siamo ancora dove Dio vuole che siamo. Ma di certo non risolviamo il problema con le nostre azioni e la nostra interpretazione, anzi creiamo ulteriori e diversi problemi che ci ostacolano. E di questo possiamo farne a meno. Con l'aiuto di Dio continueremo finché non passeremo dal credere al vedere. Che questa meditazione sulla parola tratta dall'Antico Testamento, a parte il passo di Matteo 6:11, abbia qualcosa da dire a noi oggi come Chiesa del Nuovo Testamento. Tutte le parole sono state scritte per la nostra istruzione, affinché possiamo comprendere meglio e, se possibile, correttamente le vie di Dio. Dio dà le istruzioni e, quando vengono eseguite, fornisce di persone, di materiale e competenze, e tutto viene da Lui. Ed è per questo che solo a Lui dobbiamo portargli la gratitudine, il nostro riconoscimento. Vorrei solo che lo Spirito di Dio potesse spiegare a ciascuno ciò che abbiamo visto dalla parola. Dio non ritarda, Dio si prende cura, ha già preparato tutto ciò che ha comandato o comandato, richiesto nelle sue parole, è già pronto. Possiamo crederci tutti. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Ti ringrazio per la tua preziosa e santa parola, per tutti gli esempi in cui abbiamo visto la tua fedeltà e la tua cura. Tu avevi delle persone sulla terra con cui potevi parlare, che potevi inserirle nel tuo piano, a cui potevi dare istruzione. Signora, era un popolo di re e sacerdoti consacrati al Signore. Era scritto sulla fronte. Signore, hai una schiera sigillata, una schiera scelta che ti crede, che ha ricevuto la tua parola, che è diventata parte di quello che tu vuoi fare. E anche noi ci stupiremo della grazia che rivelerai, manifesterai tra coloro che sono consacrati a te. Un popolo di re e sacerdoti che riposa in Dio, che crede pienamente alla parola promessa, che rimane nella parola fino alla fine. Dio fedele, concedici un santo rispetto per te e la tua parola, per le tue istruzioni e decisioni, soprattutto per tutto quello che fai. Poni fine a tutto quello che fanno gli uomini tra il tuo popolo di proprio, e fa che sorga il tuo tempo in cui tu ci dai le cose, equipaggi, ci dai l'abilità, dai grazia, come all'inizio attraverso la rivelazione dello Spirito a coloro che hanno ricevuto la rivelazione della Tua parola e del Tuo nome. Signore, Tu ci hai sopraffatto e ci hai fatto capire di nuovo che Ti prendi cura di tutto, anche in mezzo al deserto. Ci dai il pane, l'acqua, vestiti, per tutto Ti prendi cura, anche per le pelli di delfino. Signore mio Dio, tutto è possibile per Te. Chi può capirlo? Chi può afferrarlo? Tu sei il nostro Dio e rimani lo stesso per l'eternità, che in quest'ora che siamo veramente consacrati a Te, che la Tua parola diventi in noi una realtà divina. Signore, come è scritto, santo al Signore. Fallo con me e con tutti noi per a gloria del, e onore del Tuo santo nome. Alla fine tutto verrà eseguito come Tu hai detto nelle Tue parole. Facci obbedienti. Vogliamo operare. Toglici tutto ciò che è nostro, di nostro, e vogliamo solo che Tu confermi la Tua parola in noi. Grazie per la lezione che abbiamo appreso dalle Tue parole questa mattina. Gloria a Te, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio di Abramo, di Mosè, Dio di Noè. Tu sei il nostro Dio, perché ci sei solo Tu e nessun altro. Alleluia. Ogni onore al Tuo nome glorioso. Amen.